Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Gli inganni di Pandora. L'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica è un breve saggio di Eva Cantarella, studiosa del diritto e della civiltà classica, pubblicato da Feltrinelli. In meno di 100 pagine, il libro esamina alcune radici culturali della subordinazione femminile nel mondo greco, evitando di presentare l'antichità come un blocco uniforme o come una semplice premessa celebrativa della civiltà occidentale. Il punto di avvio è il mito esiodeo di Pandora. La prima donna viene configurata come un dono ingannevole e come una punizione per gli uomini. Da questa immagine, Cantarella segue il modo in cui la differenza sessuale viene interpretata e ordinata nelle narrazioni mitiche, nelle teorie mediche, nella riflessione filosofica e nelle norme sociali e giuridiche. Lo scopo non è offrire una storia esaustiva delle donne greche, bensì illuminare meccanismi culturali che hanno trasformato una differenza in gerarchia. Il saggio collega così la conoscenza del passato a una lettura più critica delle persistenze moderne. JTT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Pandora come mito fondativo della donna intesa quale alterità minacciosa. Cantarella colloca il mito di Pandora al centro dell'analisi, perché esso non è soltanto un racconto sulle origini dei mali, ma una potente formulazione dell'alterità femminile. Nella versione di Esiodo, Pandora non nasce come parte della comunità umana, viene plasmata dagli dèi e inviata sulla Terra in risposta al furto del fuoco compiuto da Prometeo. La sua bellezza e la sua seduzione sono inseparabili da un'indole descritta come ambigua e ingannevole. La donna appare dunque, fin dall'origine del racconto, come un bene apparente che reca un danno reale. Questa configurazione è significativa perché attribuisce alla femminilità una responsabilità simbolica per l'infelicità maschile, rendendo plausibile diffidenza, controllo e subordinazione. Il saggio mostra inoltre che il mito non va letto come una curiosità isolata. Esso fornisce immagini e categorie destinate a sedimentarsi nella cultura greca. Definire le donne un genere separato, potenzialmente pericoloso e difficile da comprendere, facilita il passaggio da una rappresentazione letteraria a una classificazione sociale. Cantarella richiama anche l'ambivalenza maschile davanti alla capacità femminile di generare nei miti di Zeus che partorisce o si appropria della gravidanza. La procreazione può apparire insieme necessaria, invidiata e simbolicamente sottratta alle donne. L'ostilità mitica non è quindi una spiegazione biologica, ma una costruzione culturale del potere. Secondo, medicina greca e riduzione del corpo femminile alla funzione riproduttiva. Una seconda via, attraverso cui la gerarchia tra i generi viene consolidata, è la medicina antica. Cantarella prende in considerazione le concezioni associate alla tradizione ippocratica, nelle quali il corpo femminile viene studiato soprattutto in rapporto alla riproduzione, alla gravidanza e alle patologie sessuate. Il punto essenziale non è giudicare queste teorie con il solo metro della scienza contemporanea, ma comprenderne l'effetto culturale. L'identità della donna viene ricondotta in misura dominante ai suoi organi e alla sua capacità di generare figli. Le limitate conoscenze anatomiche e fisiologiche favorivano interpretazioni speculative del corpo femminile. Tali interpretazioni potevano trasformare la maternità da possibilità o esperienza in destino sociale. Se una donna non adempiva alla funzione procreativa che le veniva assegnata, la causa tendeva a essere cercata nel suo corpo e nella sua presunta natura difettosa o problematica. In questo modo, un linguaggio che si presenta come descrittivo acquisisce anche una funzione normativa, definisce ciò che una donna dovrebbe essere e fare. Il saggio evidenzia quindi un passaggio cruciale. La discriminazione non si alimenta soltanto di invettive misogine, ma anche di saperi autorevoli, che pretendono di spiegare la differenza naturale. La medicina contribuisce a rendere la divisione dei ruoli più stabile, proprio perché la rappresenta come fondata nella natura, anziché come scelta storica e sociale. Terzo, filosofia, natura e ordine politico, le teorie della differenza sessuale. Il percorso di Cantarella affronta anche filosofi e pensatori per i quali la differenza fra uomini e donne era rilevante nella definizione dell'ordine, della polis. Le riflessioni di figure quali Platone e Aristotele mostrano che la filosofia greca non costituisce un discorso unico, vi sono aperture, tensioni e forti limiti, da leggere senza trasformare alcun autore in un anticipatore lineare dell'uguaglianza moderna. Ciò che conta è il problema comune, stabilire quali capacità appartengano ai sessi e quali compiti debbano loro essere assegnati. Quando le qualità femminili vengono concepite come naturalmente diverse, incomplete o subordinate, la distribuzione diseguale di potere può essere presentata come razionale e utile alla comunità. La distinzione non resta quindi sul piano teorico, ma legittima l'esclusione da funzioni pubbliche, formative e decisionali. Cantarella invita a osservare come il lessico della natura e quello della politica si sostengano reciprocamente. L'uno descrive una presunta essenza, l'altro organizza la società sulla base di essa. Anche le posizioni relativamente meno svalutative non eliminano automaticamente il quadro gerarchico in cui vengono formulate. Il valore del capitolo filosofico consiste proprio nel sottrarre la tradizione classica a letture semplicistiche la grandezza intellettuale di un autore non impedisce che le sue categorie contribuiscano a rendere durevoli rapporti di disparità. Comprendere tale ambivalenza permette di usare criticamente, anziché celebrativamente, l'eredità del pensiero antico. Quarto, la condizione ateniese, matrimonio, sessualità e dipendenza giuridica, dopo miti, medicina e filosofia. Il saggio riporta l'attenzione sulle conseguenze concrete delle idee di genere nella vita sociale e giuridica, con particolare riferimento ad Atene. La donna libera era collocata in una posizione di dipendenza rispetto alle figure maschili della famiglia e la sua esistenza era strettamente legata al matrimonio, alla procreazione legittima e alla gestione domestica. Cantarella mette così in relazione le immagini culturali della femminilità con istituzioni che regolavano patrimoni, discendenza, separazioni e sessualità. La centralità della discendenza maschile rendeva decisivo il controllo sul corpo e sulla condotta della moglie. Non si trattava semplicemente di morale privata, ma della tutela di eredità, cittadinanza e continuità dell'oikos. La simmetria emerge con particolare chiarezza nel modo in cui erano giudicati i comportamenti sessuali. Il matrimonio formalmente monogamico non comportava una parità di libertà, l'infedeltà della donna minacciava la certezza della paternità, mentre agli uomini erano riconosciuti margini assai più ampi. Analogamente, la violenza e le offese sessuali venivano valutate anche in rapporto all'onore e al controllo esercitato dagli uomini della famiglia, non soltanto all'autonomia della donna coinvolta. Il libro evita pertanto un'astratta denuncia retrospettiva e ricostruisce una logica istituzionale. Le discriminazioni erano integrate nella struttura civica. Proprio questa integrazione spiega perché pregiudizi, saperi e diritto si rafforzassero a vicenda. Infine, dalla Grecia al presente riconoscere un'eredità senza stabilire continuità meccaniche. Uno degli aspetti distintivi del libro è il rapporto fra storia antica e presente. Cantarella non sostiene che le società moderne coincidano con quella greca, né che ogni discriminazione contemporanea discenda in modo diretto da un singolo mito o filosofo. Il suo argomento è più preciso: alcune immagini e categorie elaborate nel mondo greco hanno avuto una lunga influenza nella cultura occidentale, contribuendo a rendere familiare l'idea che la differenza sessuale possa giustificare una disuguaglianza di ruoli, diritti e autorità. Questa prospettiva modifica anche il modo di guardare alla Grecia, spesso celebrata esclusivamente per la democrazia, il teatro, la filosofia e le scienze. Il saggio non nega tali eredità, ma chiede di includere nel bilancio storico le esclusioni su cui quelle istituzioni poggiavano. La distanza critica dal passato diventa così una pratica intellettuale. Ammirare una tradizione non significa accettarne le gerarchie come inevitabili o innocue. La brevità del volume è funzionale a questo scopo introduttivo. Cantarella seleziona momenti e fonti capaci di mostrare il passaggio dalla narrazione mitica alla codificazione sociale, lasciando al lettore piste per approfondire. Ne risulta un testo utile per distinguere tra spiegazioni naturalizzanti e costruzioni storiche. Se l'inferiorità femminile è stata elaborata, argomentata e regolata nel tempo, allora non appartiene a un ordine immutabile, può essere analizzata, contestata e superata. In conclusione, gli inganni di Pandora è consigliabile a chi desidera avvicinarsi alla civiltà greca da una prospettiva meno consueta di quella manualistica, ma anche a lettori interessati alla storia delle donne, agli studi di genere, alla storia del diritto e alla ricezione moderna dell'antico. Può risultare particolarmente utile a studenti e insegnanti, perché offre un accesso breve e leggibile a fonti e questioni che spesso restano ai margini dei percorsi scolastici, centrati su guerre, istituzioni e grandi filosofi. Il suo beneficio principale non è fornire una trattazione enciclopedica, è insegnare a riconoscere il processo, mediante cui un'immagine simbolica, una teoria del corpo o una norma familiare possono concorrere a rendere naturale una disuguaglianza storicamente costruita. Rispetto a molti saggi divulgativi sul mondo classico, il libro si distingue per l'intreccio tra mito, medicina, filosofia e diritto. Non isola la misoginia in un repertorio di citazioni scandalose, né riduce la questione alla sola condizione domestica delle ateniesi. Ricostruisce invece il nesso tra rappresentazioni culturali e assetti sociali. La concisione è insieme il suo pregio e il suo limite. Chi cerca una monografia documentaria molto estesa dovrà proseguire con altre letture, mentre chi cerca una sintesi rigorosa troverà un'ottima soglia d'ingresso. Cantarella riesce a mettere in discussione l'immagine idealizzata della Grecia, senza rinunciare alla chiarezza divulgativa, mostrando perché interrogare il passato sia essenziale per comprendere criticamente le categorie del presente. Se vuoi supportare Cantarella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.